Grazie per la croce, abbiamo cantato. Siamo la comunità della croce. Siamo la comunità formata dalla croce. E così pensavo ad un verso mentre cantavamo, soprattutto gli ultimi canti, che descrive questa comunità formata dalla croce. E la descrive in questo modo: erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà, i beni, li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Che bella descrizione della prima Chiesa, e stamattina vogliamo anche affrontare proprio questi argomenti, l'identità che vogliamo, su cui vogliamo riflettere particolarmente quest'anno. La nostra identità è l'identità di famiglia. Allora è ben descritta qua una famiglia formata dalla croce, formata dal Vangelo, e ancora stamattina Romani capitolo 12 potremo vedere questo. Sapete, oggi pomeriggio a Bologna ci sarà un evento un po' particolare. Chissà cosa c'è a Bologna oggi pomeriggio in Piazza Maggiore? No? Non sapete. Allora se volete c'è la possibilità di andare lì e abbracciare persone. Quindi ci sarà un invito per andare lì e abbracciarsi. Ora, non so bene quale sia, lo scopo, proprio il retroscena di questo, però mi ha fatto venire in mente che c'è una donna indiana che gira il mondo e fa delle conferenze di abbracci, abbraccia persone. E ho sentito diverse testimonianze di persone che sono abbracciate da questa donna e dicono, wow, è qualcosa di indescrivibile quello che si sprigiona da questo abbraccio. Wow. E ho pensato, se sperimentassi l'abbraccio di Gesù, mamma mia, sarebbe veramente indescrivibile, no? E quindi non so ovviamente quale sia lo scopo di questo pomeriggio, e non voglio neanche giudicare questo evento, perché può essere anche simpatico, e anzi magari andateci, potreste abbracciare qualcuno, che ne so. Però penso che esprima qualcosa questo evento, esprime sicuramente il bisogno di comunità, di essere parte di qualcosa, bisogno di affetto, e oggi appunto vogliamo parlare di questi temi, casualmente vogliamo parlare di questi temi. Quindi Romani capitolo 12, leggeremo fra poco dal versetto 1 fino al versetto 8, e voglio già dirvi che rimarremo in questo brano per due settimane, oggi la prossima, e voglio lanciarvi così un invito per la prossima settimana, perché la prossima settimana parleremo specificamente dell'argomento di doni spirituali, perché l'ultima parte di questo brano parla di doni spirituali, no? E quindi voglio incoraggiarvi a mandarmi delle domande questa settimana su argomento doni spirituali, così come Paolo ne parla in questo contesto. Potete mandarle a me personalmente oppure potete mandarle attraverso i gruppi. Vi chiedo soltanto che magari possano arrivare più o meno entro giovedì al massimo, così mi aiuta nella preparazione. Quindi mandate, ovviamente dovrò fare alcune scelte perché non sarà possibile rispondere ad ogni domanda per anche questioni di tempo, però mandatele, perché abbiamo anche l'intenzione, vi ricordate come la scorsa stagione abbiamo fatto un momento di domande e risposte sui primi 8 capitoli di Romani, di fare la stessa cosa su questo argomento, siccome è un argomento molto importante di cui Paolo parla in questa seconda parte di Romani. Quindi doni spirituali, tenetene conto e eventualmente mandate le vostre domande. Ci ricordiamo che Paolo ha fatto due esortazioni fondamentali nei primi due versetti di Romani 12. Consacrare tutto noi stessi a Dio, nello stesso modo in cui un sacrificio di ringraziamento veniva offerto a Dio e bruciava completamente sull'altare come un profumo gradito a Dio. Tutto l'insegnamento che Paolo sta dando questo capitolo, da questo versetto 3 in poi, anzi dal primo versetto in poi, fino alla fine capitolo 15, ha la sua sorgente nella misericordia di Dio, no? Abbiamo visto questo nel primo versetto di capitolo 12. Quando un uomo e una donna si riconoscono peccatori e meritevoli del giudizio di Dio e vanno a Dio, colui che sarebbe il loro giudice, e guardano alla croce, dove il peccato è stato giudicato nella persona di Gesù, e confessano il loro peccato, e chiedono a Gesù di essere il Signore della loro vita. Cosa succede? Succede che Dio conferisce la sua misericordia. Succede che Dio non è restio a dare la sua grazia. E noi non siamo più sotto il suo giudizio, ma siamo parte della sua famiglia. Siamo chiamati figli, siamo chiamati eredi per la fede in Cristo. Allora un uomo e una donna che gustano questa misericordia offrono, dice Paolo, se stessi, tutto se stessi a Dio. La loro vita è ringraziamento, non per guadagnare il favore di Dio, perché già l'hanno ottenuto, ma come ringraziamento a Dio per tutto ciò che hanno ottenuto. E per fare questo, dice Paolo, per farlo ogni giorno della nostra vita, dare tutta la nostra vita a Dio, dobbiamo essere continuamente trasformati dalla forma del mondo in cui abbiamo vissuto, in cui continuiamo a vivere, in cui abbiamo vissuto senza Cristo e in cui continuiamo a vivere anche con Cristo. Dobbiamo essere trasformati da questa forma. E come possiamo essere trasformati? Abbiamo visto settimana scorsa attraverso anche Colossesi capitolo 3 versetto 16, che stamattina è stato ancora citato, attraverso l'opera della parola di Dio e dello Spirito Santo, affinché tutta la nostra passione, tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente sia focalizzata a Dio e dica e definisca che Gesù è la cosa, la persona più preziosa al nostro cuore. E quindi da adesso, da questo momento in poi, Paolo spiega nello specifico com'è che una persona consacrata a Dio, rinnovata nella propria mente, vive. Potrebbe anche essere questa domanda: come vive un discepolo maturo e come possiamo definire una chiesa sana? Potrebbe essere questa stessa domanda. In pratica, a cosa stiamo puntando quando come Chiesa Nuova Vita diciamo che vogliamo fare discepoli maturi, essere e fondare chiese sane? A cosa stiamo puntando? Stiamo puntando a vedere uomini e donne, discepoli, membri di Chiesa con una mente umile che esalta la grazia di Dio. Una mente umile che esalta la grazia di Dio. Quindi leggiamo questi primi 8 versetti di capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto carismi differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede, se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento, all'insegnare, se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. Anche qua, che bella immagine. Ci riporta a quello che abbiamo letto all'inizio, Atti capitolo 2, questa comunità che stava insieme, Anche qui questa comunità che sta insieme, motivata dal Vangelo, dalla misericordia di Dio. E poi ci guardiamo intorno e vediamo che viviamo in un mondo che ci bombarda continuamente riguardo il valore di noi stessi. L'opposto di tutto questo che Paolo sta dicendo, il valore della nostra immagine. Usa un certo profumo perché tu vali. Hai un certo telefono perché non puoi restare indietro rispetto agli altri. E c'era una vecchia pubblicità che diceva tutto intorno a te. No? Adolescenti che sono disposti a qualunque cosa pur di avere un'immagine social con tanti like, qualunque cosa. Viviamo in un contesto storico in cui anche nel nostro paese disparità razziali e sociali stanno raggiungendo un culmine molto significativo. Rimandiamoli a casa loro! Questo è il ritornello che purtroppo si sente in ogni TV e quando andiamo al bar, quando parliamo, quando apriamo i giornali. Non vogliamo le persone che vengono in Italia, ma come? Sono persone che hanno bisogno. Che differenza che c'è rispetto a quello, al modo in cui Paolo e la scrittura parla. Avete poi mai provato a leggere commenti, o forse voi stessi avete commentato qualche articolo online, magari su un tema un po' dibattuto? Ci sono dei commenti scioccanti. Persone che, siccome sei in disaccordo con loro, sperano che tu ti ammali o muoia e non hanno paura di scriverlo. Mamma mia, è terribile. Viviamo in questo mondo terribile. Avere pareri diversi per alcuni è come lottare per la vita e per la morte. Ma torniamo al nostro testo, che è pieno di grazia, è pieno di compassione e di misericordia. Mi sono chiesto perché Paolo parla proprio a questo punto della comunità cristiana. Non so se ci hai pensato, no? Due versi conosciutissimi. Offriamo i nostri corpi in sacrificio vivente, le nostre menti siano trasformate, e non so cosa tu ti aspetteresti sia il prossimo argomento dopo questi grandissimi, grandissimi versi di esortazione. Forse ho pensato un appello alla missione fino a costo della vita, siccome dobbiamo dare tutto noi stessi in sacrificio, o forse, siccome dobbiamo cambiare le nostre menti, un appello alla preghiera. No, ovviamente sono tutte cose importanti di cui Paolo parlerà, ma la prima cosa di cui parla a questo punto è la vita comune dei cristiani, la vita insieme dei cristiani. Ora, se vi ricordate, settimana scorsa abbiamo parlato di essere nel mondo ma non essere del mondo. E questa non è una frase di un poeta famoso, ma sono le parole di Gesù quando stava pregando per i discepoli prima di essere arrestato. Ricordate Giovanni capitolo 17, allora Gesù ha pregato il Padre di non togliere questi discepoli dal mondo, ma di preservarli dal maligno e di santificarli con la parola, con la verità, con la parola. E abbiamo visto come c'era un parallelismo tra quello che Gesù stava pregando e quello che Paolo stava dicendo. Che noi possiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente affinché non prendiamo la forma di questo mondo. Ora, qual era il secondo grande argomento della preghiera, di quella preghiera di Gesù per i discepoli? Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. Come tu, o Padre, sei in me, io sono in te, anch'essi siano in noi. Unità. Gesù prima prega al Padre di non togliere i discepoli dal mondo, di preservarli dal maligno, di trasformarli con la verità, e ora prega per unità. Beh, non possiamo dire con esattezza che Paolo stesse pensando a quel capitolo di Giovanni, però sembra molto vicino quello che Paolo sta dicendo in capitolo 12. Unità tra i discepoli. Qual era lo scopo di questa preghiera di Gesù che i discepoli fossero uniti, e non solo i discepoli, ma quelli che avrebbero creduto dalla testimonianza dei discepoli, quindi tutti noi, tutti i credenti, tutti i cristiani di tutto il mondo, di tutta la storia. Qual era lo scopo di questa preghiera? Che dimostrassero la loro unione col Padre e col Figlio al mondo, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Paolo sta sempre guardando l'avanzamento del Vangelo. Questa lettera ai Romani riguarda il Vangelo, l'avanzamento del Vangelo. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Questo è stato l'inizio della lettera. Paolo sta confidando nella potenza del Vangelo che salva individui. Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, ma salva individui per renderli insieme, per metterli insieme come popolo di Dio, per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E stiamo venendo da insegnamenti di capitolo 11 di Romani, dove Paolo sta illustrando il piano di redenzione di Dio per Israele e per le nazioni, e lo sta illustrando attraverso una pianta di ulivo, un unico ulivo, un unico albero, e sta dicendo che Dio sta lavorando per mettere insieme le nazioni, Israele compreso, i credenti di tutte le nazioni, i credenti di Israele, per fare un unico albero per la gloria di Dio. E tutto questo esprime la misericordia di Dio, e per questo capitolo 11 finisce con una lode alla sapienza di Dio. E in relazione a questa grande misericordia, a questo grande piano che Paolo sta facendo ora le sue esortazioni. Abbiamo letto Atti capitolo 2 e forse ci potrebbe sembrare che il contesto della prima chiesa fosse un contesto perfetto, ma non lo era, come non è questo contesto perfetto, non lo è. Amiamo Gesù, ci amiamo, ma non siamo perfetti. Nel contesto della prima chiesa c'era spesso conflitto. C'era conflitto, lo sappiamo per esempio da lettere come la prima lettera ai Corinzi, c'erano divisioni tra i credenti, ma al di là di quello, perché la nostra indole naturale è quella di non essere d'accordo, no? Ma al di là di questo c'erano conflitti etnici molto forti, giudei, cioè giudei convertiti, e gentili, cioè ex pagani convertiti, facevano fatica a vivere serenamente fra di loro. Ognuno si portava il bagaglio della propria cultura e non sapevano come viverla. E quindi Paolo in tutte le sue lettere dice: guardate, c'è una nuova cultura, è la cultura del Vangelo, dobbiamo vivere attraverso quella cultura, dimostrando di essere un popolo unito. E questa non è una verità valida soltanto ovviamente per quella chiesa del primo secolo, così come non era un problema soltanto della chiesa del primo secolo, ma è una verità valida per noi. E a volte la divisione, il non essere uniti, il conflitto è una realtà che anche noi viviamo. E se la chiesa non vive l'unità, tornando alle parole di Gesù, non è un buon annuncio del Vangelo. Peccatori perdonati a un Dio tre volte santo per mezzo della croce di Gesù. E allora Paolo ci sta riportando a questo Vangelo e sta parlando per prima cosa di come cristiani che danno tutta la loro vita a Cristo e le cui menti sono trasformate da questo Vangelo possono finalmente vivere insieme, essendo un annuncio al mondo della misericordia di Dio, essendo un annuncio al mondo che non viviamo più per noi stessi. Qual è la prima dimostrazione di una mente trasformata? Qual è la prima dimostrazione? Ciò che pensi di te stesso. Cosa cambia quando la nostra mente viene trasformata dal Vangelo? Ciò che noi pensiamo di noi stessi. Il Vangelo cambia la prospettiva di noi stessi e la prospettiva che abbiamo di Dio. E qual è la volontà che Dio vuole che noi conosciamo? Versetto 2 ha detto: affinché conosciamo per esperienza la volontà di Dio. Qual è la volontà che Dio vuole che noi conosciamo? Che non viviamo per noi stessi, ma viviamo per Dio. Che non amiamo noi stessi, ma amiamo Dio e amiamo il prossimo. E viviamo in questo modo, che non siamo orgogliosi, ma siamo umili, siamo sobri. Come stai guardando te stesso? Come vedi te stesso quando ti vedi allo specchio? Vedi la grazia di Dio nella tua vita? O vedi te stesso, le tue capacità, il tuo curriculum, il tuo incarico? O al contrario, ti guardi allo specchio e non sei contento di quello che vedi? Non sei contento di come Dio ti ha fatto? Ti senti insicuro, ti senti inesperto, vedi le tue incapacità e il tuo desiderio segreto di essere forse qualcun altro? O forse un misto di entrambi? Ecco, Paolo vuole correggere tutto questo, come? Col Vangelo. Perché la grazia di Dio ci porta all'umiltà. L'esortazione di Paolo anche in questo caso è negativa e positiva. Ci dice cosa non dobbiamo fare, ma cosa dobbiamo fare. Perché la nostra vita non può essere una vita che onora Dio semplicemente quando non facciamo delle cose. Noi non facciamo delle cose come risultato di qualcosa che facciamo interiormente e che Dio opera nella nostra vita. Non sono due step diversi, va bene, per una settimana non fare qualcosa, la settimana dopo fai qualcos'altro. No, è un modo di vivere. È un modo di vivere insieme. Non penso di me qualcosa di più alto, ma guardo me stesso alla luce della grazia. E così dice Paolo, per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a voi. Paolo non poteva vedere più se stesso al di fuori della grazia di Dio. Lui sapeva che se si fosse guardato al di fuori di questa grazia di Dio, il suo orgoglio umano sarebbe cresciuto un sacco. E per questo lui aveva detto: ritengo che ogni cosa di quello che sono, di quella che è la mia esperienza, di quello che è il mio curriculum, di quella che è la mia vita prima di Cristo, che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto e considero tutte queste cose come spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Paolo aveva rinunciato ad ogni vanto umano, benché avesse un sacco di titoli da poter mettere sul tavolo. Sono un fariseo, sono questo, sono quell'altro. Aveva un sacco di titoli, ma affinché la preziosità di Cristo fosse esaltata ai suoi occhi e fosse esaltata attraverso la sua vita, lui sceglie di prendere tutte queste cose e buttarle nel rusco. Paolo era un apostolo. Nessuno di noi qua può dire: oh, io sono un apostolo. Nessuno. In nessuna chiesa può dire: io sono un apostolo, perché 12 uomini hanno avuto un incarico unico, come Paolo, di essere un apostolo. E 11 di questi hanno vissuto direttamente con Gesù. E Paolo vedeva tutto questo come una grandissima grazia per la sua vita. E anzi non si considerava neppure come quei discepoli che erano vissuti, come quegli apostoli che erano vissuti con Gesù. Infatti dice: all'ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma guardate cosa dice: ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, perché alcuni dicevano: Paolo non è un vero apostolo. Dice: ma no, io ho faticato come un apostolo, ma non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Vedete come Paolo faceva risaltare la grazia di Dio in tutta la sua vita, in tutto quello che faceva per Dio. Non poteva più vedersi a prescindere da questo. Non solo in quanto apostolo, ma anche in quanto uomo, in quanto peccatore. Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, diceva, dei quali io sono il primo. E mi ha salvato affinché io possa servire di esempio ad altri, affinché siano salvati. Un concetto sobrio, né alto, né basso, ma giusto perché è fatto col giusto metro di valutazione. Paolo non sta cercando di incoraggiarci a sentirci delle nullità. No, non è questo quello che Paolo sta facendo. A volte alcuni hanno l'impressione che il cristianesimo sia una sorta di annientamento. No, non è questo. Dobbiamo tener conto, come leggevo Tim Keller questa settimana, e lui dice, nonostante tutti gli avvertimenti che la nostra cultura dà circa il pericolo della bassa autostima, il vero pericolo è l'egocentrismo. Il vero pericolo del nostro cuore è l'egocentrismo. Il problema maggiore dell'umanità deriva da una visione gonfiata della propria importanza, abilità e diritti. In altre parole, non è mai abbastanza quando siamo esortati ad avere un concetto giusto di noi, perché la nostra inclinazione ci fa sembrare più grandi di quello che siamo. E Paolo esorta i credenti di Filippi, l'abbiamo letto stamattina, Filippesi 2, a imitare l'esempio di Cristo che ha abbassato se stesso fino alla morte della croce. Ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, ma ricorda anche a questi credenti di Filippi che siccome Cristo si è abbassato, il Padre lo ha innalzato, lo ha onorato, lo ha glorificato dandogli un nome che è al di sopra di ogni altro nome. E così come Paolo, anche Pietro ci esorta, rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Come possiamo avere un concetto giusto di noi? Ci dà due risposte Paolo. La prima è che abbiamo un concetto giusto di noi se ci guardiamo alla luce della fede. Se avere un concetto sobrio secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Ora, alcuni leggendo questo brano hanno pensato che Dio ha fatto un dono di fede diverso a ciascuno di noi. Alcuni ha dato più fede, alcuni ha dato meno fede, ma in realtà quello che sta dicendo Paolo è che la giusta valutazione di noi viene dal capire che la nostra identità e il nostro valore sono e dipendono da Dio. Il termine misura, infatti, è un termine che conosciamo anche in italiano, il termine metron, metro, è una unità di misura, non è una quantità di misura, è una unità. E Paolo sta dicendo che Dio ha dato a tutti fede come elemento in cui la nostra vita può veramente trovare significato. Fede nel Vangelo, fede in Cristo. È in base a questo che ci dobbiamo guardare. Ed è altrettanto chiaro che sebbene la scrittura ci esorta a crescere nella fede e sebbene ovviamente possiamo vedere che ci sono maturità diverse fra credenti e quindi un esercizio di fede anche diverso fra credenti, ma è chiaro che questa fede nessuno di noi la può produrre. Questa fede viene da Dio, procede da Dio e per grazia che siete salvati mediante la fede e ciò non viene da voi ma è il dono di Dio. Ed è per questo che Paolo può esortare anche ai Corinzi, che erano divisi fra di loro, che si consideravano uno superiore all'altro, qual era la vera origine delle loro benedizioni. Non vi gonfiate di orgoglio, esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti? Come se non l'avessi ricevuto. Quindi la giusta valutazione di noi viene da guardare alla fede che abbiamo ricevuto come un dono di Dio. Ma questa fede non è solo una fede personale. Ah, io ce l'ho e nessun altro ce l'ha. No, no. Questa fede ci mette in relazione a fratelli e sorelle. A tutti noi è stato fatto questo dono. Siamo tutti uguali davanti a Dio, così ci possiamo misurare in un modo sobrio. E nonostante Paolo fosse un apostolo, per questo motivo può scrivere a chiese e individui in un rapporto paritario. A te, Tito, mio figlio legittimo, secondo la fede che ci è comune. Abbiamo la stessa fede, io sono un apostolo, tu sei un mio collaboratore, ma abbiamo la stessa fede. E ad un altro fratello, come Filemone, chiedo a lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che possiamo compiere alla gloria di Dio. La stessa fede. La giusta valutazione di sé viene da guardare alla fede come un dono di Dio, e viene a guardare la fede come qualcosa che ci è comune. E questa fede che ci mette in relazione con Dio, in modo uguale, in modo comune, crescendo, quando la nostra fede cresce, come ci esorta la Scrittura, può sostenere la fede di credenti più giovani. Vedremo in Romani capitolo 14 questo. E Paolo dice che è sempre per mezzo della fede che riceviamo e usiamo i doni spirituali che Dio ci ha dato per la crescita del corpo, che è la Chiesa. Quindi una giusta valutazione di sé viene anche dal guardare alla fede che Dio ci ha dato, che può sostenere i deboli nella fede e che ci permette di servire gli altri in fede. E la fede, in ogni caso, devia ogni attenzione da noi stessi. Perché non è la fede forte, non è la fede in noi stessi, ma è la fede nel Figlio di Dio. Devia lo sguardo da noi stessi e lo orienta a Cristo. Quando Gesù diventa quindi prezioso al mio cuore, io sto valorizzando la mia vita. Quando Gesù diventa meno prezioso al mio cuore, in realtà io sto valorizzando me stesso di meno. Il desiderio di Paolo per la sua vita era di essere trovato in lui con una giustizia, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giusta valutazione di sé viene dal guardare alla fede che esalta l'oggetto della fede, che è Gesù. E la seconda motivazione che Paolo ci dà per vederci in un modo sobrio è se ci guardiamo in rapporto alla comunità. Quindi se ci guardiamo in rapporto alla fede e poi se ci guardiamo in rapporto alla comunità. Questo nei versetti 4 e 5. Paolo usa una metafora molto significativa per descrivere la Chiesa. Un corpo. La Chiesa è un corpo. Vi ricordate qualche settimana fa abbiamo avuto il riconoscimento di membri. 10 nuove persone che si sono identificate con questa comunità Nuova Vita. E da dove prendiamo questo termine? Ci siamo inventati, devi essere membro, com'è, del Lion Club, no? Devi essere membro perché il Signore ci dice che noi siamo membri del corpo di Cristo. Romani 12, 1 Corinzi 12 usa proprio questo termine. Noi siamo membri di questo corpo che è la Chiesa. Allora non possiamo pensare di noi stessi in modo più alto, perché Dio ci ha uniti come parte dello stesso corpo. Dio stesso ha creato l'unità di questo corpo. E pensare in modo sobrio di noi significa pensarci come parti integranti di questo corpo. Paolo descrive in un modo veramente vivido l'assurdità di vedersi più importanti di altri all'interno del corpo. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto il corpo fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. E l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Il capo non può dire ai piedi, non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece più necessarie. E quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. Questa è una parte di Prima Corinzi capitolo 12. Siamo un solo corpo in Cristo. Cristo è il capo di questo corpo, che è l'insieme spirituale della Chiesa, ma è anche la rappresentanza tangibile della Chiesa e del corpo universale in una certa località. Quindi nuova vita è la rappresentanza del corpo di Cristo, una delle rappresentanze del corpo di Cristo qui a Bologna. Quindi avere un concetto più alto di noi stessi significa contribuire alla divisione del corpo. Quindi il deterrente per il nostro orgoglio personale è vederci come parte del corpo di Cristo e come membra l'uno dell'altro. Noi apparteniamo l'uno all'altro. Tu appartieni a tuo fratello e tua sorella appartiene a te, e questo per ogni membro di Nuova Vita. Ecco perché come pastori vi incoraggiamo a identificarvi con la Chiesa locale, diventando membri, perché in questo modo possiamo esprimere in modo concreto l'appartenenza al corpo spirituale di Cristo. Ma essere membri non è un titolo onorifico, non è una stelletta, io sono membro di Chiesa, no. Nel diventare membri assumiamo responsabilità gli uni verso gli altri, in ubbidienza alla Scrittura. Queste non sono aspettative di Mark e Gianluca, dei pastori di Nuova Vita, ma sono le aspettative di Gesù indicate nella sua parola. Questa settimana abbiamo mandato una email di comunicazioni. Abbiamo, in quella mail, non so se avete visto, suggerito la lettura di un articolo molto buono che si intitola «Sette responsabilità che hai come membro di Chiesa». Non l'abbiamo scritto noi, ma l'abbiamo letto. Wow, quell'articolo è fantastico e vi incoraggiamo a leggerlo. Perciò se avete mancato la mail, nella traccia che trovate là fuori c'è il link dove potete andare a leggere questo articolo. E chi non ha la possibilità di andare su internet per leggerlo, ditecelo, perché vi stamperemo una copia. È un articolo molto buono, molto significativo. Ma non solo essere membri significa avere responsabilità verso gli altri, ma significa che altri hanno preso responsabilità verso di noi. Siamo membri l'uno dell'altro. Io ho bisogno di voi. E tutti noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Siamo interdipendenti. In realtà non potremo sussistere da soli. Ecco perché è una così pessima idea. Quando c'è qualche problema, perché i problemi ci sono, siamo diversi. Ecco perché così è una pessima idea, quando c'è un problema, ascoltare il nemico che ci dice lascia perdere la Chiesa, allontanati dalla Chiesa, non andare in Chiesa. È una pessima idea, perché tu sei in relazione alla Chiesa, tu sei in relazione al corpo. E Dio ci ha messo insieme per crescerle, per la sua gloria. E quindi quando c'è un problema, dobbiamo risolverlo, non dobbiamo scappare. Paolo ci fa notare che come corpo non tutti abbiamo la stessa funzione, cioè siamo diversi. Per questo vivere l'unità a volte è difficile, è più difficile, perché siamo diversi. Ma è anche più preziosa perché siamo diversi. Se fossimo tutti uguali, probabilmente non avremmo bisogno l'uno dell'altro. Ma non saremo così ricchi. Dio ci ha fatto diversi per ricordarci che dobbiamo avere un concetto sobrio di noi e per ricordarci che non siamo autonomi né indipendenti. La nostra diversità è un dono di Dio. Che bello che non siamo tutti uguali. Che bello che non siete tutti come me. Fantastico. Non siamo tutti uguali. E questo non solo è bello, è anche utile, perché possiamo arricchirci maggiormente. Per questo crediamo fortemente alla conduzione plurale della Chiesa, più anziani, per quello che stiamo pregando e andando verso il riconoscimento di un altro anziano, perché insieme siamo più ricchi. è più bello, è più utile. Per questo preghiamo e ci impegniamo per preparare nuovi leader a nuova vita. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Pietro dice che la grazia di Dio per mezzo della quale riceviamo doni da mettere per aiutare gli altri è una grazia, dice, svariata. E questa parola svariata letteralmente significa multiforme, multicolore. Non è monotona, è svariata, perché Dio è il Dio delle possibilità, delle opportunità, dei colori, delle forme. È il Dio che ama la diversità e ci ha fatto grazia nel farci diversi e nel metterci insieme qui a Nuova Vita. Io spero che voi pensiate questo di ognuno dei vostri fratelli e sorelle e possiate ringraziare Dio per ognuno di noi. La diversità esprime il carattere di Dio. La diversità esprime il carattere del Dio che è Trino, Padre, Figlio, Spirito Santo, tre persone distinte, un unico Dio. E noi siamo Suoi figli e lo rappresentiamo. Per quello siamo diversi, ma uno in Cristo. Quando quindi pensiamo a discepoli maturi, ad una chiesa sana, stiamo pensando ad una chiesa composta di persone che hanno un concetto sobrio di sé, che valorizzano il proprio fratello o sorella, che si amano, si servono reciprocamente, che mostrano al mondo quello che solo Dio può fare, unirci in un unico corpo, al di là delle nostre differenze sociali, razziali, anche delle nostre mancanze, delle nostre culture, perché siamo uniti in Cristo. Perciò per alcune applicazioni, siamo riconoscenti per chi siamo. Siamo riconoscenti, sii riconoscente per quello che sei. Il tuo valore è in Dio, è in tutto quello che hai ricevuto da Lui, in primo luogo la fede in Cristo. Siamo riconoscenti perché Dio ci ha collegato gli uni agli altri. Sebbene qualche volta possiamo fare fatica a vivere insieme, ma questo ci arricchisce. Ed è per la nostra gioia e per mostrare al mondo la grazia multiforme di Dio. Siamo riconoscenti e aperti a ricevere perciò dagli altri. Umiltà significa anche saper ricevere il ministero di altri nella nostra vita, non nasconderci, essere vulnerabili. In questo modo Dio ha previsto che possiamo crescere insieme. Ma non siamo insieme solo per ricevere. A volte diventiamo un po' pretenziosi di ricevere soltanto, ma Dio ci ha messo insieme per anche dare. Siamo riconoscenti per ciò che possiamo dare agli altri, perché Dio ci ha arricchito per questo motivo, affinché ciascuno di noi possa non solo ricevere dagli altri, ma anche dare, affinché sperimentiamo che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi se non fai parte di questa famiglia, il primo passo per farne parte è che tu dai la tua vita a Gesù. Confessi il tuo peccato, riconosci Gesù come Signore della tua vita. E dopo aver fatto questa cosa, che è la cosa più importante, identificati con la comunità. Se l'hai già fatto, identificati con la comunità. Diventa membro di Nuova Vita, affinché possiamo crescere insieme per la gloria di Dio.